Dunque, credo che abbiate capito che il corso è un corso abbastanza d'impatto per certi versi, perché, come diceva giustamente Gianluca, noi stiamo dicendo una serie di cose che sono sempre meno, sensate. Facciamo delle affermazioni a cazzo, detto proprio in modo, un po' così, facendole ricadere su un sistema di pensiero e di produzione del sapere che si presume sia in grado di fare certe cose. L'ambiente, come dicevamo, è la prova continua del fatto che queste pretese non hanno senso. Il problema dov'è? Uno potrebbe dire, vabbè, la scienza che è un modello, per carità, secondo me la scienza andrebbe riconsiderata radicalmente, ma questo poi lo vedremo. Il problema però non è che la scienza queste cose non le sappia. È che la scienza pretende, e tutti dicono e fanno finta che questo esista e sia vero, che di essere separata dal resto della vita normale, di essere un'attività che in qualche modo è avulsa dalle questioni sociali, e invece non è vero. Quindi noi ci troviamo perennemente a dover in qualche modo negoziare una serie di adattamenti, compromessi, menzogne, quello che volete, perché? Perché questa pretesa della scienza, nella vulgata corrente, di avere un sapere certo, è il fondamento dell'intera modernità. Ed è sbagliata. Di conseguenza, che succede? Come facciamo? Da che parte sbattiamo la testa? Perché qui purtroppo il progresso del mio ragionamento partiva da questo, cioè prendeva con la modernità. La modernità è un momento, una fase, ormai la danno quasi tutti per estinta, tranne tutti quelli che ci vivono, quindi praticamente anche qui abbiamo qualche difficoltà di temporizzazione, però insomma sono 300 anni, no? Niente. E questa è una cosa sulla quale dovremmo cominciare a riflettere, no? Il tempo, la scala, sono cose con le quali abbiamo scarsa dimestichezza. Ad ogni modo, vabbè, la modernità, però insomma, prima della modernità. Però il problema è che la modernità si è affermata come si è affermata, perché era perfettamente coerente con tutta un'altra serie di convinzioni che già c'erano. Allora, tanto per farvi un breve excursus iniziale traumatico. Una delle responsabilità principali della situazione attuale è di un tale che si chiamava Cartesio, col quale mafio sempre, poveraccio, perché. Vabbè, adesso potremmo andare pure con Taylor, però quello ve lo lascio per un'altra volta. Perché Cartesio? Cartesio sappiamo chi è? Ragazzi, se c'è qualcosa che non sapete, alzate la maledetta mano, perché se io vado avanti e non vi perdete i pezzi prima, dopo non capite nulla. Quindi mi raccomando. Allora, Cartesio cosa fa tra le altre cose? Fa due cose che a noi interessano molto. Tra l'altro, Cartesio, piccolo inciso, è stato smentito dalla filosofia. Quando ne ho parlato col professor Moschini, che immagino qualcuno di voi possa aver sentito nominare, no, forse no, tu sì, esatto. Allora, quando ne ho parlato con Marco Moschini, ho detto, vabbè, ma da mo' che in filosofia tutti sanno che erano un sacco di cazzate. Il problema dov'è? Che la filosofia, come ambito disciplinare, non è un bunker nel quale tutto rimane. Dalla filosofia escono cose e Cartesio è uscito dalla filosofia e è diventato parte integrante del modo in cui noi pensiamo. Anche se poi i filosofi l'hanno smentito, il signore che oggi va a comprare l'ennesima collezione di libri che c'è scritto Cogito ergo sum, non so se avete fatto caso, ma è un continuo, non lo sa che Cartesio ha detto un sacco di cazzate. Lui è convinto che Cartesio avesse ragione, quindi io esisto, sono umano perché sono razionale. No? Il problema, quello è uno dei tanti problemi, non è vero. Adesso vedremo anche perché, al momento vi butto addosso tutta questa valanga di roba, poi ne parliamo. Allora, Cartesio ci dice questa cosa, uno, cogito ergo sum, vuol dire io esisto, sono umano, perché penso. Ok, mettiamolo lì, poi ne parliamo. Ma dice anche un'altra cosa, il mondo è distinto in due grandi categorie che sono le famose res. Res extensa e res cogitans. Le scriviamo, se possiamo, perché ci seguiranno per un certo lasso di tempo queste due cosette. Dunque, ma mi sa che questo è un pennarello normale. Ce l'ho un pennarello normale. Te pare a te. Bene. Dino, abbiamo un pennarello anche a parte la lavagna. Ah, verde va benissimo.
Va bene, va bene.
Perfetto, grazie. Ah, ecco qua. È un pennarello da lavagna bianca. Abbiamo la carta, però chi se ne frega. Ad ogni modo, quindi dicevamo. Press. Extensa. E res. Avete una qualche familiarità con queste cose? Bene, una delle cose che dovete cominciare a mettere nella vostra cassetta degli attrezzi è il fatto che la nostra cultura è molto più continua, è molto più connessa di quanto non ci raccontiamo. Perché uno dei tanti pregi, tra virgolette, della modernità è che si è autorappresentata come una frattura radicale rispetto al prima. Il famoso dialogo degli antichi e dei moderni, no? Tutta quella cosa, i musei, tutta una serie di cose che ci piacciono tanto, ma sono un sintomo, sono un segno di una pretesa, ovvero sì, la modernità dice io so io e tutto il resto, quello che c'era prima, non ci interessa. Non ci interessa. Non è vero, ci interessa e come, perché purtroppo, o per fortuna, appunto i nostri problemi di scala, come dire, non si sposano con la realtà dei fatti. Noi siamo ad oggi, come cercherò di proporvi come idea, come ipotesi, strettamente correlati a 2500 anni fa. Perché in termini evolutivi 2500 anni sono niente. Noi abbiamo un uso di termini che è totalmente errato, completamente, come dire, perfettamente attagliato alla nostra bolla, no? Ma noi non viviamo in una bolla, viviamo in un ambiente, e quello è il grande problema. E l'ambiente ha altri ritmi, che non sono questi. No? Quando noi usiamo alcune parole, io le toglierei, mai e sempre, levamole, perché fanno ridere i polli. Ma sempre che? Cosa c'è che duri per sempre? Niente. E noi non ci possiamo permettere, ma è sempre stato così, quanto? 20 anni, 15 anni, 5 anni, 6 mesi? Che vuol dire? Sempre. Però noi abbiamo questo atteggiamento molto, così, particolare nella manipolazione del tempo, non a caso abbiamo tutti gli orologi, vedo che voi ce l'avete pochi, se Dio no, ce l'avete bravi, io non lo porto da epoche, ed è un problema effettivamente l'orologio, perché l'orologio, se ci fate caso, è la metafora per eccellenza. Quando vi dica una cosa funziona liscia, è perfetto, tutto fila liscio come un orologio. Parliamone. Ad ogni modo, tornando invece a questo discorso, cosa ci dice Cartesio con questa cosa? Che da una parte esiste un principio spirituale divino, perché Cartesio nel 600 ci credeva e come, ci sono quelle cose che poi ci raccontiamo agli scienziati, tutti, non so, tutti come Margherita Hack o quell'altro fenomeno di Udifreddi, gli scienziati questi erano scienziati perfettamente consapevoli dell'importanza della religione, probabilmente credenti, ipocriti, perché Cartesio era parecchio ipocrita, però insomma, a parte quello, erano nella questione, nel senso che Cartesio, come d'altronde Copernico e tutti gli altri, nelle loro dediche ai potenti con gli scritti che noi usiamo come fondamento della rivoluzione scientifica, dicevano, guardate che noi siamo più bravi dei preti a interpretare le scritture. Non dicevano le scritture sono una massa di cazzate e non spieghiamo la verità. Noi abbiamo degli altri strumenti. Galileo cosa dice nel Saggiatore? Dice il libro di Dio è scritto in caratteri matematici. Non dice che i caratteri matematici ti portano a cose in cui Dio non c'entra. Dio era perfettamente nella questione. A loro sarebbe convenuto che gli dessero più retta perché c'erano più soldi in gioco, perché la scienza non è mai stata pura. No, l'idea che lo scienziato sia uno che persegue la ricerca così perché è in qualche modo chiamato in modo angelico a questo tipo di sapere è una balla colossale, ma non è tanto una balla quanto un'articolazione simbolica di un certo tipo di discorso. E quindi è il caso di saperle queste cose perché ci investono costantemente. Allora, questa res cogitans in qualche modo è l'anima razionale. Cartesio aggiunge in qualche misura la questione della razionalità. No? Una razionalità che si configura non a caso in termini logico-matematici, saprete perfettamente gli assi cartesiani. No? Ecco, allora gli assi cartesiani, come sto scrivendo nell'ultima cosa che ho in cantiere, squartano la realtà, che è un'espressione un po' forte, ma è assolutamente letteralmente vera, perché che fanno? La dividono? 4. 1, 2, 3, 4, ascissa ordinata, numeretti, coordinate, perfetto. Allora, Cartesio è il padre del GPS. Noi oggi, quando dobbiamo affrontare un problema, tracciamo gli assi. Quindi Cartesio ce l'abbiamo fra i piedi. E come? anche se va sbagliato di ste cose, se non era vero che la res extensa, res cogitans, quello che volete, però Cartesio è lì, è l'atteggiamento che è il problema. Perché è un atteggiamento che tende a sostituire la rappresentazione matematica alla realtà, perché la realtà è quell'altra cosa, la res extensa. Res extensa che vuol dire? Vuol dire un insieme di materia la cui unica qualità è la misurabilità. Ora, Cartesio aveva dei motivi per scrivere queste cose, ai tempi. Ma siccome noi siamo ignoranti come ci abbatte, i motivi noi sappiamo più, che è un po' il problema della scala. Perché lui scriveva più o meno contro gli ultimi alchimisti, quello era il tempo nel quale si cominciavano a configurare le differenze, no? L'alchimia pian piano sarebbe diventata chimica. Quindi l'alchimia cosa diceva? L'alchimia diceva esattamente il contrario, però cioè che la materia ha qualità. E tu puoi in qualche modo modificare queste qualità, migliorarla, puoi portarla a diventare la famosa pietra filosofale, l'oro, anche se l'oro alchemico non era l'oro dei pezzenti, ma queste sono tutte cose. Prima o poi le capiremo. Ad ogni modo, allora che succede? Che Cartesio scriveva contro gli alchimisti, quindi a lui interessava dire che la materia era inerte, perché c'era un intento polemico. Mentre l'alchimista ti racconta che ci sono delle qualità, dei posti che hanno delle energie, guarda caso che è esattamente il feng shui cinese e tante altre questioni, Cartesio dice no, la materia è uguale, un metro di materia è qui, un metro di materia è lì, un metro di materia è lì, sono sempre la stessa cosa. L'unica cosa che vale è che sia un metro, o quello che è. Nella res extensa però non c'è soltanto l'ambiente, ci siamo pure noi. Tutta la nostra parte corporea è res extensa. Quindi di fatto il mondo viene diviso in principio spirituale, che sarebbe la nostra anima razionale, e tutto il resto. Credo che lo vediate, che questo è un problema per l'ambiente. No? Perché trasforma l'ambiente in un magazzino di cose, che tu misuri e prendi. Ti servono? Ok, non ti servono? E butti. Fine. Quindi noi ci troviamo con delle basi del problema ambientale che partono da ben prima che si veda il problema ambientale, che noi il problema ambientale lo cominciamo a individuare più o meno verso gli anni 60 scorsi, quindi parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa, grosso modo. Prima nessuno si era mai posto il problema, e questo è anche una questione immaginale, come vedremo, perché ci sono una serie di questioni in ballo. Però diciamo che, tralasciando per il momento la questione immaginaria, noi ci troviamo con questo simpatico tipo che ci dice: guardate, allora il mondo sta là, no? E quindi possiamo farne quello che vogliamo. Il sogno dell'ingegnere, tant'è che l'ingegnere diventa in qualche misura la figura di riferimento del nostro modello di successo fino a qualche tempo fa, poi è stato sostituito in parte da qualcos'altro, però continuiamo ad avere, no, spesso e volentieri famiglie, mio figlio ingegnere, e tu dovresti dirne, mi spiace, però insomma speriamo che possa succedere anche qualcosa di buono, ma ad ogni modo lasciamolo perdere questo, ad ogni modo, sì, no, ad ogni modo, come vedete quindi la questione è già l'abbiamo portata al 600. 600 anno, secolo in cui comincia la rivoluzione scientifica, o perlomeno noi facciamo iniziare la rivoluzione scientifica, che non è la stessa cosa, perché questo fa parte di quel discorso che facevo prima sul fatto che ci raccontiamo un sacco di cazzate. Oddio, io perché ci hanno ridato questa croce? È un mistero che spero di riuscire a divinare una volta. Allora, dicevamo, la rivoluzione scientifica cosa dovrebbe essere, teoricamente? Un momento in cui tutti si svegliano, cazzo, abbiamo sbagliato tutto, adesso è chiaro, facciamo così. No. Era gente che non sapeva più o meno cosa dovesse fare, perché vedeva che c'erano dei problemi col prima e cercava degli strumenti per andare al poi, ma era, no, un po' complicata la questione. E uno dei principali responsabile di questa cosa era il famoso Isaac Newton, di cui abbiamo forse parlato poco fa. Vi ho detto Newton? Sì? No? E quando faccio lezione con due o tre classi comincio a avere dei problemi. Però. Ad ogni modo, di Newton suppongo sappiate, no? Che è il padre della rivoluzione scientifica, quindi immaginereste che fosse uno scienziato più o meno simile ad Albert Einstein, no? Sì? No? Ditemi se sbaglio. Ecco, sbagliereste clamorosamente, perché Newton, oltre a essere pazzo, e questa cosa andrebbe studiata, io vorrei che qualcuno facesse una tesi, dobbiamo studiarla, perché noi tendenzialmente seguiamo i folli, ma non per finta, sul serio,
dai santi
in poi, e noi abbiamo i nostri profeti contemporanei che sono tutti matti, dal primo all'ultimo, Quindi Newton era matto come un cavallo, tanto per darvi un'idea, Newton per fare esperimenti di ottica si infilò uno spillone sotto il bulbo oculare e se lo spostava così per vedere che tipo di cambiamento aveva nella prospettiva, lui da solo. Non mangiava mai, c'era bisogno che qualcuno andasse e gli dicesse senti mangiami, sono 3 giorni. Quindi era un tipino un po' particolare che tra le altre cose nel suo laboratorio aveva perennemente acceso un Atanor. Qualcuno sa cos'è un Atanor? Bene, l'Atanor è il fornello alchemico. Quindi Newton, dal suo punto di vista, era un alchimista. Non era uno scienziato. Come Giordano Bruno era un mago, non era il primo dei moderni. Giordano Bruno, suppongo che le bestemmie, quando dicono queste cose, da sotto per terra ancora si sente ma cazzo dite? Conoscendo il tipo, non mi sorprenderebbe, perché era proprio l'ultimo dei maghi, non il primo dei moderni. Ma noi cambiamo un po' le cose. Qualcuno di voi ha letto 1984? Tu ti rendi conto che cosa mi tocca fare? Questa è la vita, la mia vita è questa. Un disastro. Allora dovete leggere 1984 per forza, perché tra l'altro 1984, George Orwell, una delle persone più intelligenti, acute, ironiche e incazzate del XX secolo, lo scrisse appunto per, come dire, come ipotesi estrema, anche se lui si rendeva molto ben conto che i presupposti c'erano tutti. Ma noi adesso lo stiamo vivendo proprio... qui, no? Quindi, quando leggerete il Ministero della Verità, che è quello che riscrive costantemente il passato per adeguarlo a quello che serve al potere oggi, vi trovate Putin, no? No, noi, siamo noi che ci stiamo difendendo dalla... Che tu dici, ma che cazzo dice questo? È pazzo come un cavallo? No, però lo dicono, lo fanno, lo credono, lo crediamo. Quindi, che vogliamo fare? Un bel problema. Allora, noi con questa cosa però ci stiamo lavorando da un po'. Quindi abbiamo detto che Newton era il primo degli scienziati. Allora succede una cosa, questa suppongo che forse la ricorderete, non so se ve l'ho detta, ma a un certo punto viene ritrovato un baule di scritti effettivi veri di Newton. Tu dici, caspita, dovrebbe essere, no? Uno dei casi culturali del secolo, perché c'è il padre della scienza, una montagna dei suoi scritti originali a mano, tutti entusiasti. Avete mai sentito parlare del baule di Newton voi? Come mai? Perché sono tutti scritti di teologia e di alchimia. E noi non possiamo improvvisamente dire che Newton era un alchimista, perché ci abbiamo costruito tutta una retorica del cazzo sul fatto che era il padre della scienza. Come faccio io a salvare capre e cavoli? Metto il baule in questione nei sotterranei di una piccola università israeliana. Arrivederci, grazie. Quindi capite che la cultura è un attimo più complicata di quello che ci stiamo raccontando. Perché nella cultura c'è qualcuno che vuole far sì che qualcun altro pensi certe cose e cerca di convincerlo. Questo crea delle aspettative.
Mi scusi, una domanda.
Prego.
È una domanda un po' strana, nel senso, ma se, secondo lei, se uno scienziato, un ateneo, una rivista specializzata di alto livello in scienze tirasse fuori un articolo, signori scusate, abbiamo detto una cazzata, detto magari con un linguaggio un po' più scientifico, Newton ha una valenza per la nostra scienza, in realtà lui si credeva e era e scriveva come alchimista e teologo. Quindi tutto quello che abbiamo detto su Newton non è lui il primo scienziato. Basta, abbiamo scoperto questo, basta.
Non si può.
Cioè, non è che cambia il mondo, secondo me. Cioè, cambierebbe il mondo?
Diciamo che probabilmente non cambierebbe, perché ormai nessuno legge più riviste e quindi non gliene fregherebbe un accidente in generale. Però il problema è che questo va a intaccare il famoso effetto domino. Una piccola cosa, pian piano, porta con sé una miriade di conseguenze. Allora, fin qui ci siamo?
Che possono essere positive.
Beck parla di catastrofismo emancipativo, non a caso. Io sono molto d'accordo di questa cosa, però chiaramente...
Nel suo testo, quello sulla società del rischio,
sì.
Giasson invece era delle tare, perché lui la vedeva brutta.
Ma anzi, lui riesce a essere ottimista, io se non leggo Beck e Rifkin mi sparerei, quindi... Però, allora, dicevamo quindi che noi abbiamo questa prima questione. Prima questione che ci permette di vedere tutta una serie di altre questioni, tipo il fatto che c'è una continuità culturale della quale... facciamo finta di non saper nulla, che non esista. il fatto che la storia che ci stiamo raccontando sulla più importante attività umana degli ultimi 300 anni è una storia che va rivista un attimo, perché non è vera, semplicemente. È costruzione relativa a cosa? È una costruzione relativa al fatto che questa attività, per molti versi, è una delle chiavi di volta dell'attuale sistema di stratificazione sociale, se la vogliamo dire in sociologico, no? Però sì, è uno dei criteri secondo i quali vengono assegnati benefici, risorse, privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci porta a lasciare un attimo da parte Cartesio e a parlare di un concetto che è importante, che conosciate bene, che è il concetto di paradigma. Chissà cos'è un paradigma? Voi dovreste saperlo, non vorrei sembrare antipatico, ma vi costa il fatto che lo so, che l'abbiate studiato. Perché... Vabbè, facciamo finta di niente. Allora, il paradigma è un insieme di elementi generativo, diciamola così. Perché se aveste studiato latino, vi ricordate il latino, qualcuno rosa, rosa, rosa. Ecco, il paradigma del verbo è quelle quattro voci che ti permettono di fare tutte le voci verbali possibili. No? Quindi è un insieme generativo di elementi. Allora, perché parliamo di latino? Non parliamo di latino, parliamo del fatto che questo termine viene ripreso da un sociologo, filosofo della scienza e della conoscenza a metà degli anni 60 scorsi, che è Thomas Kuhn, del quale forse avete sentito parlare perché è un po' entrato anche lui nel più vasto alveo del conoscere diffuso, che scrive un libro che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche e parla di paradigma. Allora Kuhn cosa dice? Guardate che, ed è un bel libro tra l'altro, dice guardate che noi abbiamo un modo di fare scienza che funziona per paradigmi. Che vuol dire? Vuol dire che ogni comunità scientifica nel corso del tempo sceglie alcuni elementi base che adotta come criteri di ricerca, criteri di verifica, criteri di accordo fra la comunità scientifica. Da cosa deriva il fatto che lo chiami paradigma? Deriva dal fatto che di solito viene utilizzato una grande ricerca che diventa il modello delle ricerche successive. Okay? Quindi il termine nasce all'interno del processo di produzione della conoscenza, quello di cui stiamo parlando oggi. E quindi questo paradigma per un certo lasso di tempo diventa il criterio attraverso il quale si fa ricerca. Che vuol dire fare ricerca? Io vedo tramortiti già, questa cosa mi preoccupa, manco abbiamo cominciato, già sono tramortiti, che succede alla fine? Sono preoccupatissimo. Ad ogni modo...
Hai spinto sull'acceleratore della paura subito all'inizio?
No, cioè, no.
L'università, ancora questi concetti...
ho capito, questa è l'università, ragazzi, santi Dio, dovrebbe. No, cioè, vabbè. Allora, dicevamo... fare ricerca vuol dire apprendere, no? Imparare... tentare di elaborare delle interpretazioni verosimili della realtà, questo lo dice Jean Morin nel suo primo libro, nei Sette Saperi, ma non solo, vuol dire anche scegliere cosa si ricerca, no? Vuol dire decidere se qualcosa vale la pena di essere ricercato o meno. E qui andiamo su un territorio invece del quale parliamo poco. Però lì è molto importante, perché il paradigma di fatto diventa un modo per decidere se qualcosa vale la pena o no di essere ricercata. Quindi se qualcosa non si sposa al paradigma diventa un non problema, diventa qualcosa che si toglie di torno. Quindi il paradigma, e questo già lo dice Kuhn, diventa un fattore di distorsione, perché è quello che ti permette di configurare qualcosa come un problema. E qui stiamo andando su qualcosa di un attimo più raffinato del pensiero. Assolutamente sì, però devi saperlo, perché se non lo sai scambi il paradigma per la realtà, che è il nostro problema di oggi. Quindi noi abbiamo di fatto un problema con la conoscenza. Cioè noi stiamo vendendo un'idea di conoscenza come acquisizione di contenuti oggettivi, quando la scienza è tutt'altro. La scienza è un processo di selezione di argomenti che di volta in volta vengono ritenuti importanti e di rimozione di altri argomenti che di volta in volta non vengono più ritenuti importanti. Perché nel complesso, salve, nel complesso la scienza è un processo di selezione e riduzione che ha un costo, tra l'altro. Quindi a norma del paradigma io alcune cose decido che vale la pena di studiarle e altre no. Ci siamo fin qui? Allora arriva un tizio che si chiama Antonio Damasio, vi faccio qualche nome ogni tanto perché, che scrive tra le altre cose un bellissimo libro che si chiama L'errore di Cartesio, quindi non so solo io, anzi mi sono anche, avvalso spesso e volentieri dei libri di Damasio che sono molto molto interessanti. Damasio però è un neurofisiologo, quindi non è proprio esattamente quello che ti aspetteresti che scrive di filosofia, e questo dimostra come l'idea dell'iperspecializzazione accademica sia una cazzata colossale. Però vabbè, a parte quello, arriva Damasio che ci dice che lui è sempre stato attratto dalle emozioni. Questo è un aneddoto iniziale. Quindi quando è andato a studiare a medicina, lui voleva studiare le emozioni. E tutti dicono, perché vuoi studiare le emozioni? Che te frega delle emozioni? Non è un problema importante, no? Perché non è un problema importante? Damasio studiava 50 anni, 40 anni fa, parliamo di ieri. Si è chiara sta cosa, non è che è uno che nel 1700 ha questo problema, ce l'aveva l'altro ieri. E ancora oggi, se tu studi le emozioni, le studi in certi modi, ma di quello forse facciamo in tempo a parlare, forse no, eventualmente vediamo. Perché guarda un po', le emozioni dove sono là dentro?
Irrazionale.
Dove?
Irrazionale.
Quindi? In quale delle due res? Ah, già. Damasio, nel 1960-70, quando è stato, era convinto che noi avessimo due tipi di sistema nervoso, uno per il pensiero razionale e uno per le emozioni. Da dove viene fuori questa cosa? Da lì. Perché questa cosa, oltre a essere un simpatico modo per far vedere che si parla latino, dove cazzo, eccolo, è un classico esempio del modo in cui noi normalmente costruiamo il sapere. Il nostro paradigma è quello, è il paradigma esclusivo. O l'uno o l'altro, out, out, è latino, quindi non mo scrivete con la O, perché capita. Vi ricordo tra l'altro che sul Corriere della Sera, sull'edizione online, a un certo punto uno scrittore aveva scritto così, e uno gli ha scritto un messaggio di fuoco dicendo, ma è possibile che ancora non si sappia che si deve scrivere con la O? Dici, vedi, non solo sei ignorante, ma sei pure presuntuoso l'anima dell'email, eccetera, vabbè. Comunque out, out vuol dire O, O, per cui o siamo razionali, o siamo emotivi. Nella base di quel discorso ovviamente siamo razionali, quindi delle emozioni chi se ne frega, no? Gli uomini non piangono, tutte quelle fregnacce che ci stiamo raccontando da un sacco di tempo, eccetera, eccetera. Quindi come vedete questo ha una serie di ricadute. Quindi questo è un aspetto del paradigma, ma in un altro senso. Torniamo un attimo al nostro simpatico Kuhn. Allora Kuhn ci dice, andando avanti nel testo, dopo aver detto che il paradigma è un insieme di cose, come abbiamo visto, quindi un elemento di concordia e di accordo condiviso di una comunità scientifica, ci dice che però, di fatto, questo paradigma ha anche delle ricadute all'esterno, cioè non rimane all'interno della comunità scientifica. Perché? Perché quel sapere che genera la comunità scientifica poi esce, guarda un po' i casi della vita, succede che tu quindi cominci ad avere una serie di adattamenti, di modifiche, una serie di privilegi, una serie di scelte, di selezioni che si fondano sul paradigma. Quindi il paradigma, già ce lo diceva Kuhn nel 67-69, non è un elemento scientifico neutrale, il paradigma è un principio d'organizzazione del reale, che vale sia per le comunità scientifiche, ma vale anche per l'insieme della scienza. No? L'insieme della scienza che noi oggi conosciamo come eccezionalismo scientifico, ovvero sia pretesa che l'unico modo per avere un sapere vero ed oggettivo sono le procedure scientifiche. Ad oggi. Ci siamo fin qui? Ok. Allora che succede? Che se è vero questo discorso, quindi se è vero che la scienza ha dei riflessi sulla realtà e via discorrendo, noi dobbiamo cominciare a porci il problema di quali siano questi riflessi, queste distorsioni, potrebbe darsi, no? È vero questa pretesa paradigmatica del fatto che la scienza è l'unico modo per fare una conoscenza certa e oggettiva? No. So che è brutto sentirselo dire, ma non è vero, ma non ve lo dico io, ve lo dice la scienza, quella vera. Non quella che serve per ottenere i voti, i fondi e tutte queste cose qui. Perché noi sappiamo dall'inizio degli anni 20 del secolo scorso che la certezza non c'è. Non so se avete presente il nome della teoria fondante di Einstein. La teoria della relatività. Oh, allora, se una cosa è relativa, difficilmente è certa. E Einstein non era neanche un fautore della meccanica quantistica. La meccanica quantistica va ben oltre meccanica quantistica, teoria del caos, tutta una serie di cosette delle quali ora parleremo, perché appunto entro gli anni 30 del Novecento la scienza aveva detto: ragazzi, noi niente, non è vero che riusciamo a dirvi le cose certe, siamo sbagliati. Voi avete sentito parlare di questo discorso? No, perché voi continuate a sentire gente che vi dice: sulla base dei dati abbiamo deciso di fare questo, come se i dati fossero, no, oro colato. I dati non lo sono, i dati sono una costruzione nostra. Per carità, in parte ci si può pure avvicinare probabilmente ad una verosimiglianza con reale, però come dice un mio collega, i dati andrebbero chiamati presi, perché non sono dati, li facciamo noi. Li costruiamo noi con tutta una serie di procedure complesse, assolutamente, via discorrendo, delle quali, volendo, chi fosse interessato può leggere un bellissimo libro in inglese, perché noi abbiamo tradotto, perché noi le cose intelligenti lasciamo lì, in modo che voi che non studiate inglese non le leggiate. Non facciamo male, no? Da un punto di vista orwelliano. Facciamo benissimo. Noi traduciamo. Tanto al cazzo se la cerchiamo. Ecco. Allora, c'è questa collega che si chiama Mary Povey che ha scritto La storia del dato. Il dato comincia a fine 200 a Genova. È sempre colpa nostra. Lei non è genovese. Ah, meno male, se non pareva brutto. Perché noi abbiamo la colpa delle banche, abbiamo la colpa dei dati, tutta roba nostra, questa, terribile. Vabbè, ad ogni modo, non vi sto a parlare della storia del dato, se non finiamo più, ma ad ogni modo, appunto, i dati noi li abbiamo costruiti in modo estremamente immaginale, come pietre di fondazione. Abbiamo i dati e quindi possiamo tranquillamente agire, no? Prendete tutti gli ultimi governi degli ultimi 30 anni, i governi prendono atto di dati che probabilmente hanno cooperato a creare per chi gli servivano, eccetera. Lasciamo stare, famo finta di niente, sulla base dei quali le risorse vanno allocate in un certo modo. Questa non è scienza, è politica. So se è chiara sta cosa. Quindi attraverso questo discorso del dato come struttura sulla quale possiamo fare affidamento, che va ben oltre le inadeguatezze umane e gli errori umani, noi possiamo fare un'azione di governo molto più solida, molto, infatti si vede, salta all'occhio. Come facciamo? Questo è uno dei riflessi del paradigma, no? Perché il sapere scientifico si fonda sui dati, che sono presi come... Perché? Reggete ancora un po', siete finiti? Siate sinceri, volete più have a break e poi ricominciamo, potete andare avanti? No? Ok? Lei è appena arrivata, quindi zitta, non dica nulla. Poi dopo le facciamo fare le cose. Allora, torniamo al 600. Annus Mirabilis. Che succede nel 600? Succede una serie di casini notevoli, diciamo, mettiamola così, perché sta culminando un processo di lungo periodo che viene dal 1500. Qual è sto processo di lungo periodo che viene? Che è successo di importante nel 1500? C'è stata lo scisma protestante. Dice sti cazzi. No, mi piacerebbe. Il problema, uno, è che noi siamo uno stato cattolico, quindi dall'altra parte della questione, quindi dello scisma protestante facciamo finta che c'è. Gentaglia la cosa. Okay. Il problema però qual è? Che lo scisma protestante, e questa cosa dovreste sapere perché ve l'ho già detta a lezione tre anni fa, ecco, quindi vediamo di ricordarsene le cose, se no poi mi stranisco, che fa? Rompe l'uniformità del sapere. Cioè c'è stato un momento, in Europa ovviamente questo discorso vale solo per l'Europa, perché facciamo finta che il resto del mondo sia ignorante, ma quelli stavano già avanti da 3.000 anni, lasciamo stare. Però qui... A un certo punto eravamo più o meno tutti d'accordo sui fondamenti del sapere, quindi se vogliamo parlare in termini paradigmatici avevamo un paradigma di riferimento comune, tutti. Qual era questo paradigma di riferimento comune? Le scritture e tutte le varie questioni che erano venute elaborandosi per via teologica e filosofica in proposito, la scolastica. Ok? Quindi quando due parlavano potevano fare il famoso ipse dixit, questo ha detto San Filippo, questo ha detto San Tommaso, questo ha detto Sant'Agostino, questo ha detto Dio, questo ho detto io, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. bellissimo. Quando c'è Lutero, c'è il giramento, il famoso giramento del 1517, e pubblica le tesi, sta cosa non vale più. Pare banale, ma non lo è. Perché, di fatto, impedisce la prosecuzione della produzione del sapere corrente. Perché tu puoi andare a discutere con un protestante e gli parli di San Filippo Neri? Quello probabilmente ti spacca la testa a metà, perché al tempo erano un tantino più, come dire, vivaci le discussioni. Quindi si crea un problema serio di produzione del sapere. Non è che la rivoluzione scientifica è arrivata perché a un certo punto la mattina si è svegliato una, ho capito, ecco la mela, la famosa mela di Newton, tutte queste cose qui. No, è successo perché erano già 150 anni che cercavano di capire come fare andare avanti, perché quel vecchio sistema non funzionava più, che aveva tutta una serie di sue questioni, di suoi gerghi, che vi faccio presente, abbiamo ancora oggi, tanto per la questione delle continuità e dei paradigmi, ma no, perché voi discutete una tesi. Qualcuno di voi sa, ha discusso una tesi? Martina, non bararo. Voi venite e ci presentate la tesi. Noi diciamo, ma che bella idea, ha fatto questo, ha fatto quello, complimenti. No, la discussione della tesi voleva dire che te crocifiggevano. Cioè tu dovevi arrivare lì che sapevi tutto perché stavi portando una tesi originale e qualcun altro ti avrebbe fatto un culo così se ti azzardavi a aver fatto un piccolo errore. Cosa che ancora oggi vale in certi casi. Tenete presente che com'è che si chiama? Uno degli ultimi step del metodo dell'Accademia francese per ingresso comporta una discussione della tesi che dura 5 ore. E lì discuti la tesi. Okay? Quindi tutto quel gergo lì, la discussione della tesi, il controrelatore, è tutta roba che viene da 200. Tanto per dirvi quanto siamo lenti nel cambiare le cose. E questo, di questo Kuhn ne parla come di inerzia del sociale. Il sociale prima che cambi. Manco è detto che cambi. Manco è detto. No. A che ora è sorto il sole stamattina? Non è un problema dell'ora. È il problema del fatto che noi oggi diciamo correntemente che il sole sorge e tramonta. Sono quasi 600 anni che sappiamo che non è vero, perché il grande cambiamento paradigmatico tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano cosa ci dice? Che non è il sole che ruota intorno alla Terra, ma è la Terra che ruota attorno al sole. Quindi noi dovremmo dire il sole comparirà all'orizzonte alle ore X e il sole, no, in qualche altro modo sparirà dall'orizzonte alle ore Y. Vi risulta che qualcuno dica così? No, noi diciamo il sole sorge e tramonta, noi diciamo, le cocce. Domande seccanti. Avete fatto caso che abbiamo i decimi di secondo, i centesimi di secondo, ma abbiamo 60 secondi e 60 minuti e 24 ore e 12 mesi? Perché? Perché eravamo creativi? C'è il fatto che noi stiamo usando il sistema di misurazione del tempo assiro-babilonese. 3500 anni. Poi a un certo punto si era affermato il sistema metrico decimale, siccome noi siamo molto attenti alla forma, quando siamo andati oltre i secondi mica abbiamo fatto 60 sessantesimi, abbiamo fatto 100 centesimi, 10 decimi. Quindi a un certo punto, dal secondo in su andiamo in scala 12, dal secondo in giù andiamo in scala 10 e non ci fa caso nessuno. Tutto normale. Non so se capite qual è il problema del paradigma, l'inerzia, queste cose qui. È questo, che tu continui, anche se ti spiegano le cose, ti dicono le cose, cambiano le culture, passano i millenni, ma tu continui a pensare che il sole sorge, che sono 60 secondi al minuto, che sono 60 minuti l'ora, che sono 24 ore al giorno, tutti i numeri che incentrerebbero un cazzo, diciamocelo, no? Perché noi siamo abituati 5, 10, 15, 20, 50, le soglie psicologiche, quindi 1,999 perché non voglio di 2, tutte queste cose qui, ma lì è tutto in base 12. Che loro facevano matematica in base 12, perché la matematica in base 10 ce la siamo inventata relativamente da poco pure noi, e siamo convinti che invece sia, no, naturale, bell'aggettivo, quello è un altro che insieme a sempre e mai lo buttiamo nella pattumiera perché non esiste. Naturalmente ci sono state delle culture che non avevano la matematica, ci sono state delle culture che non contavano oltre il 2, ci sono state, io leggo un, tra le altre cose, cosa che fareste bene a fare anche voi, un autore inglese che si chiama Terry Pratchett, che immagino nessuno di voi abbia mai sentito nominare, vero? Bene. Terry Pratchett è un autore di fantasy, quindi potete anche non averlo sentito nominare. Casualmente è uno degli autori più venduti del mondo, questo qualche piccolo problema magari lo potrebbe creare, ed è quello che ha creato il mondo disco. Non so se avete sentito, letto, visto qualcosa, giochi, videogames, filmati, cioè l'ira del Dio, voi no, va bene. State in una camera iperbarica normalmente, come uscite dalle...
È un po' di nicchia. Anche nei videogame ci si gioca, però...
Per carità, la guida intergalattica per autostoppisti l'avete mai sentita nominare? Il secondo volume più venduto dopo la Bibbia. Un po' di nicchia, un par de palle se permetti, però ad ogni modo, cioè su Netflix ci sono una serie di cose carine, volendole guardare. Allora, sono due autori interessanti che non c'entrano niente perché i sociologi e i filosofi sono noiosi, mentre gli autori di fantasy sono molto più divertenti e spesso più intelligenti. Allora, Terry Pratchett, questo tizio del mondo disco, non me lo ricordo perché ne parlo. Ah, perché a un certo punto in uno dei suoi romanzi parla c'è un problema con i troll, mi pare sì. C'è la guardia notturna di questa grande città al centro del mondo disco, dove ci sono tutti i problemi di razzismo possibili perché ci sono nani, troll, vampiri. E tutti si odiano ovviamente gli uni con gli altri, perché mica soltanto noi, anche loro, no? Quindi il fantasy di fatto è un modo per farti digerire delle verità scomode con una veste molto più accettabile. E io trovo che sia una strategia estremamente interessante, e anche Douglas Adams, che era quello della guida dello stupista, per adesso ve lo dico. Comunque, che succede? Che sto troll, io ci ho riso sopra, penso sa più quanto, perché pensavano uno, due, molti, tanti, che mi sembrava una cosa geniale. Poi ho scoperto, leggendo un libro di un matematico, che questo è un modo di contare corrente in tantissime culture umane. Tantissime culture umane contano uno, due, molti, tanti, quindi quello era semplicemente che aveva studiato antropologia meglio di me, lo sapeva e lo usava perché sembrava divertente, visto che poi ci sono i fagiani che non lo sanno, no, ecco. Quindi capite che la pretesa, tornando all'amico Cartesio, che essere umani voglia dire avere una mente logico-matematica, già di per questo è una cazzata colossale, perché la legge, la mentalità scientifica è nostra. Cioè, miriadi di culture che non l'hanno proprio mai assunta, non ci hanno mai pensato che il numero potesse essere una cosa così geniale. Tra l'altro, vi faccio presente che il numero ad oggi noi ancora non sappiamo cos'è. Se voi lo chiedete a un matematico, quello si mette le mani ai capelli e dice aspetta un attimo, perché non lo sappiamo cos'è. Vediamo che c'è una rispondenza, che ci dà degli strumenti, ma a doverlo definire non abbiamo idea. Non abbiamo idea se è uno strumento che ci permette di arrivare ad un qualche tipo di matrice, se è uno strumento che abbiamo fatto noi perché noi la facciamo la conoscenza. Non lo sappiamo. Certo ha dei riscontri nella realtà che sono impressionanti, però darci con le zampine un attimo più attente non sarebbe una cattiva idea. Le culture tradizionali precedenti alla nostra, sta cosa la sapevano molto bene, tant'è che molte culture non riuscivano a capire, ancora oggi non riescono a capire come tu possa dire che sei gazzelle sono in qualche modo simili a sei panini o a sei ruote o a sei vanghe. Per noi è ovvio, so sei l'una, sei l'altra, in qualche modo stabiliamo un'equivalenza, che ci piaccia o meno, tant'è che poi alla fine abbiamo fatto la grande equivalenza del denaro, non è casuale. Ma per loro sei polli sono sei polli, sei tartarughe sono sei tartarughe, li chiamano pure diversamente, hanno altre parole. Perché sede è una cosa, è particolare, è specifico, è qualitativo. Guarda un po' i casi della vita. Noi lì invece siamo in pieno quantitativo. Noi la qualità l'abbiamo abbiurata con la res extensa. Tant'è che nella lingua inglese che io adoro, tra l'altro, per cui figuratevi quanto mi fa piacere che non la parliate, lei parla inglese. Non bari. Parla inglese o no? So and so, come dicono. Sì, più o meno. Vabbè, cioè, più o meno siamo lì. Allora, in lingua inglese ci sono per ogni animale una parola specifica che ne designa il branco. Noi abbiamo branco. Tant'è che una delle mie autrici attuali particolarmente lette, che è una che scrive di porno vampiri, porno licantropi, una serie di cose particolarmente divertenti, c'ha tutta questa cosa che c'ha tutta una serie di... I licantropi sono tutti per tipo, quindi ci sono le tigri mannari, i lupi mannari, i vampiri, gli orsi mannari, e ognuno di questi c'ha un suo nome. A Kiss of Vampire, a Pride of Lions, e via cantando in questo modo. E il modo per definire uno stormo di allodole è an exultance, che trovo sia una delle parole più belle del mondo. Perché? Perché le allodole salgono la mattina e salutano il giorno, no? E quindi quando lo fanno, tutto quello insieme lo chiamano an exultans. Ed è magnifico. Ecco, questo è il mondo che noi ci siamo persi, in pratica. No? Noi abbiamo pensato che fosse molto meglio usare i numeri. Non faccio commenti. Quindi, il problema della matematica, come vedete, è anche un problema di questioni culturali, di accenti posti su una serie di cose. Questo lo riprenderemo quando criticheremo proprio le fondamenta della filosofia, ma con calma, non oggi perché altrimenti vi stermino. E quindi che succede? Dicevamo che nel 600 questo insieme di cose che si chiamava filosofia naturale al tempo ancora, a un certo punto culmina con questi due personaggi fondamentali, che sono Newton da una parte, del quale abbiamo detto, e un altro era Leibniz, che era molto meno matto, stranamente. Non a caso era un fautore della Cina, pensa un po'. Quindi probabilmente gli scritti di Leibniz sulla Cina sono all'origine delle teorie di Hobbes e di Rousseau, che noi abbiamo scambiato come idea genialmente moderna e originalmente occidentale. Ma vabbè, queste sono piccole cose divertenti che scopriamo. E allora che succede? Che a metà 600 finalmente trovano un modo per potersi parlare senza accoltellarsi. Vi faccio presente che erano già 150 anni che si sterminavano tutti in Europa, perché c'erano dei problemi tra ovviamente riformati, cattolici, tutta gente che aveva ragione, quindi si scannavano a rotta di collo. Che serve per potersi parlare? Serve un terreno neutrale, d'incontro. Quindi quel dato che avevano cominciato a mettere in cantiere a fine 200, ed era pian piano venuto costituendosi nel tempo, grazie a questo nuovo calcolo che hanno inventato Leibniz e Newton, diventa improvvisamente la possibilità di creare un set di oggetti neutrali. Quindi ce l'abbiamo fatti diventare noi neutrali. Non erano neutrali a monte, so se è chiara sta cosa. Oggi diciamo che i dati sono oggettivi, qualunque cosa questo voglia significare, ma è direttamente da lì che viene il discorso. E lì c'è una giustificazione in qualche modo comprensibile, perché se non trovavano un terreno d'incontro la scienza non si sarebbe fatta. Quindi avevano bisogno di un terreno neutrale e hanno fatto la scienza neutrale. Sta neutralità è diventata terzietà poi, in modo che possiamo dire, ma lo dicono gli scienziati, non è colpa mia, non lo vorrei fare, io vorrei fare tutt'altra cosa, ma i dati. Cazzo, stai a dire. Prenditi uno straccio di responsabilità una volta e dici che c'hai degli interessi in gioco o quello che è, ma andavi a quei dati, perché i dati li facciamo, li possiamo fare come ci pare. Se voi prendete gran parte delle riviste scientifiche correnti, ci sono pagine e pagine di pubblicazioni che vengono ritrattate, ritirate, smentite, e dicono guardate che erano dati falsi.
Ci sono anche mail di ricercatori stimati in ambito medico a livello mondiale che mandano un mail scritto bisogna far tornare quel P.
Esatto, quindi come dire, un po' di sano scetticismo su questa faccenda dei dati ci starebbe tutto. Come diceva uno scienziato molto affidabile e intelligente, oggi con Photoshop puoi dimostrare qualsiasi cosa, che ovviamente no, tende a farti essere un filo scettico. Ci siamo fin qui? Ok, facciamolo un break altrimenti da butto e poi quindi perché siamo abituati a ragionare in questi termini? Perché per esempio questo è l'approccio dell'intera economia. L'economia ad oggi, adesso comincia ad esserci qualcuno che ogni tanto ha dei flash, però ad oggi continua a considerare un non problema, o perlomeno non un problema dell'economia, la questione delle materie prime e la questione dei rifiuti, che invece casualmente sono cruciali per tutta la storia, no? Però vengono date come uno, un non problema, i rifiuti, che problema c'è? Due, un'esternalità, ovvero sia un problema di quelli che stanno fuori, ma le risorse comunque sono tendenzialmente illimitate. Perché il nostro immaginario della Terra, che ci piaccia o no, anche se abbiamo saputo tutte queste cose, la vediamo da sopra, è piccola e chiusa, comunque continua a essere un immaginario dell'illimitato. Perché noi davanti alla natura scompariamo. E questa è una cosa che è lì, non è che puoi dire quello che ti pare, puoi raccontare quello che vuoi, ma la tua percezione davanti alla natura è di essere insignificante. E quindi, di conseguenza, di non avere nessun tipo di responsabilità, non puoi far nulla alla natura, tu. Ma se voi siete 8 miliardi, sì, basta una cicca a testa, una, sono 8 miliardi di cicche, basta una busta di plastica a testa, sono 8 miliardi di buste, poi ci facciamo i nuovi continenti di immondizia nell'emisfero australe, e tutte queste cosette qui. Quindi, come vedete, diversamente da quello che abbiamo detto finora, però anche questo tenetelo a mente, l'immaginario è molto importante, perché noi viviamo di immaginario, come cercherò di mostrarvi. Nella natura il problema è serio, perché questo immaginario ci è di alibi perennemente, è anche vero, no? Tu te trovi davanti alla montagna, io mi trovo davanti alla montagna e rimango così, dico vabbè, di che parliamo, no? È lì, è il sublime, il famoso sublime kantiano, è questo, è la percezione dell'illimite della natura. È solo che siamo 8 miliardi, un altro dei problemi di scala che ci sfugge. Se siamo 8 miliardi abbiamo una capacità di operare, anche se non è sincronizzata, ma guarda caso si ispira a modelli di comportamento abbastanza coerenti, e quindi riusciamo a essere un gran problema. Riusciamo a essere gli artefici del nostro disastro, che è quello che stiamo facendo in modi fantastici. Chiaramente, se tu metti questo discorso insieme al discorso della res extensa, ti rendi conto che tu sfrutti all'infinito. Ecco, noi stiamo facendo questo, stiamo sfruttando la Terra all'infinito, da sempre. Non abbiamo nessun tipo di approccio che possa essere in qualche misura equilibrato, non ci siamo mai, cioè ci siamo posti prima. Nei primi millenni il discorso era un po' diverso. Ma man mano che siamo andati avanti, un po' perché gli strumenti disponibili erano talmente risibili che tutto sommato non è che facessimo questi grandi danni, anche se comunque l'Europa l'abbiamo deforestata quasi completamente senza nessun tipo di tecnologia particolare, quindi basta che te ci metti e poi le cose le fai. Però man mano che siamo andati avanti e il sistema, l'apparato tecnico-scientifico, tecno-scientifico, tecno-magico, se vogliamo prendere un altro collega che scrive delle cose piuttosto interessanti, è progredito, noi adesso abbiamo in mano gli strumenti per distruggere tutto. Oppenheimer l'avete visto? Sapete chi è Oppenheimer? Qualcosa? Avete visto anche il film? Bene, quindi insomma sappiamo di che parliamo, no? Giustamente. Ecco, non a caso il problema dell'ambiente emerge come conseguenza delle bombe atomiche. Perché emerge come conseguenza delle bombe atomiche? Perché chiaramente a quel punto la narrativa della scienza, che era semplicemente qualcosa che salvava tutti, non si poteva più tenere in piedi. Perché era quella la questione. Fino al 1945 ne avevamo persuasi che la scienza fosse un'attività soltanto benefica. Di nuovo questi scienziati avvolti di aloni, non so se avete visto, avete fatto caso a tutte le rappresentazioni visive di laboratori, che siano medici, scientifici, chimici, qualunque cosa, sono tutte accomunate da cosa? Dal fatto che ci sono superfici lucenti, luci diffuse, chiaro, tutto bianco, la gente normalmente è asessuata perché ha gli occhiali, le mascherine, i cappelli, cioè sono degli esseri non umani, sono diventati degli esseri astratti, nella rappresentazione sono angeli, poi vi spiegherò come e perché, però di fatto funziona così. E noi agli angeli ci affidiamo, l'angelo custode, no? Prima era il demone, poi anche quello l'abbiamo fatto diventare buono buono ed è diventato l'angelo. Si chiama processo di eufemizzazione e lo facciamo sempre, perché l'unica cosa che siamo in grado di fare per certi versi
è il fuoco Dio.
Esatto, già abbiamo fatto con Dio, poi dopo siamo andati avanti, però comunque. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che il problema della raffigurazione, rappresentazione, percezione della natura è un problema focale. Ed è influenzato non soltanto da questioni razionali, economiche, strumentali, ma anche da fortissime correnti immaginali. Ok? Grazie al problema, grazie a Cartesio, noi ci troviamo appunto a disporre di una rappresentazione della natura che non a caso è perfettamente coerente con l'approccio economico. Non a caso, perché l'approccio economico comincia dopo. Quindi si trova in un mondo dove già stiamo ragionando di res extensa da un po'. Quindi perché i padri della famosa disciplina economica avrebbero dovuto porsi dei problemi che al tempo erano oggettivamente impossibili da prendere in considerazione? Come ti poteva venire in mente che tu avresti distrutto il pianeta? Per quanto fossi megalomane, ma non ti poteva venire in mente lontanamente. Quindi non è che li accusi, non sto facendo cancel culture, non sto facendo riscrittura della realtà. La realtà è che fino a un certo punto erano discorsi che potevano farsi. Anche se, se andate a prendere gli autori strada facendo, scoprite che nelle diverse epoche qualcuno che già non gli tornavano i conti c'era. Nietzsche, tanto per dirne uno, che abbiamo menzionato spesso e volentieri, Zimmer dai primi del Novecento, Weber, tanti che, no, ti dicono, guardate che, no, secondo me qualcosa che non va in questa progressione di fatti, perché la progressione dei fatti ti porta all'oggi. e loro si sono accorti 100 anni fa, ovviamente inascoltati, perché il paradigma ha delle esigenze. Torniamo un attimo al paradigma. Allora, abbiamo detto che questo paradigma improvvisamente diventa un criterio di organizzazione della realtà. Per certi versi potremmo definirlo addirittura il principio della cultura oggettiva vigente, perché è così. E di conseguenza al paradigma, che ha una forte connotazione scientifica, si sommano una serie di dimensioni rilevanti, che sono le dimensioni dell'economia, del prestigio, della politica, tante cose, no? Perché se tu sei vicino al paradigma, sei all'interno del paradigma, no? Luce riflessa, vieni, fai parte di quelli, degli happy few, come dicono gli inglesi. E se non sei nel paradigma, hai dei problemi, perché te tolgono. Il paradigma fa finta di niente, come il famoso baule di Newton di cui abbiamo parlato, no? Ma Zimmer, d'altro canto, è un altro che è stato perfettamente definibile da questo punto di vista, no? Zimmer, quando è morto? Sono scordato tutti per 40 anni, tranquillo. L'hanno saccheggiato perché, ovvio, ma non se ne parlava più. A un certo punto, pian piano, ricompare quando? Nel 76, quando il mio maestro di sociologia, Carlo Mongardini, in Italia pubblica Il conflitto della cultura moderna e si ricomincia a parlare di Simmel. Ma quei 40 anni Simmel non c'era. E nella vita l'hanno trattato talmente male che gli è venuto il cancro al fegato e c'è morto, non a caso. Quindi era uno, ma Benjamin è un altro, ne stavamo parlando, Walter Benjamin è un altro, ce ne sono una miriade di autori. Quando cominciate a guardare, scoprite che ci sono canoni alternativi. Non sono gli autori di cui vanno parlato finora che hanno fatto la differenza, perché quelli erano il paradigma. Quasi tutti. Qualcuno magari man mano lo cominciamo a scoprire come fuori dal paradigma. Tant'è vero che il Weber che studiate voi oggi non è il Weber che studiavo io. Perché Weber è stato il fiore all'occhiello della modernità fino all'altro ieri, poi improvvisamente si sono accorti che era molto più interessante tutta un'altra serie di discorsi che faceva Weber. Quindi parlava del disincanto, parlava del politeismo dei valori, parlava del carisma, tutte cose che prima erano state lasciate da parte perché non tornavano. E Weber era il primo a continuamente esaurimenti nervosi, perché era profondamente moderno, ma si rendeva pure conto che la modernità non funzionava. Quello è il problema. La modernità ci ha fatto una serie di ragionamenti, una serie di promesse, una serie di dogmi che non funzionano più, ma da mo'. Oggi è improvvisamente è diventato evidente, perché pian piano arriva un momento in cui tu puoi far finta fino a un certo punto, no? Ecco, il problema, il paradigma è esattamente questo. Come dice Kuhn, che dovrebbe accadere a livello teorico se la scienza funzionasse come ci avete detto, come si è detto? Che a un certo punto tu scopri che quello che hai detto finora non va più bene, cambi tutto e cominci a fare un altro paradigma, che normalmente addirittura dovrebbe essere incommensurabile, dice Kuhn, perché non è paragonabile con quello precedente. Questo esempio più o meno col tolemaico e copernicano funziona, anche se noi continuiamo a dire che il sole sorge, quindi anche lì possiamo parlare. Però effettivamente una volta che tu cambi la visuale del mondo da tolemaica a copernicana, tutto quello che ti eri raccontato fino ad allora o levi, perché non puoi più parlare della sfera delle stelle fisse, non puoi più parlare del mondo sublunare, no? Tutta una serie di cose che leviamo. Però ce ne sono molte altre che invece restano. Guarda caso il sistema di valutazione di misurazione del tempo, il gergo con cui tu ti rappresenti nel mondo, tutta una serie di cose importanti. Perché da un punto di vista immaginale, il paradigma tolemaico era molto più coerente con l'eccezionalismo umano. Cos'è l'eccezionalismo umano? Il fatto che ci sentiamo i meglio fighi del bigonzo, detto in romanesco, pesante. O meglio, il fatto che riteniamo di essere il criterio di valutazione della realtà. Il mondo sta lì per noi. Ce l'hanno messo a disposizione, di conseguenza, dov'è il problema? L'eccezionalismo umano è perfetto con la visione tolemaica, perché tu sei al centro dell'universo, più di così che altro devi fare, dire, no? A un certo punto c'è Dio lì, tu sei qui, sei il figlio di Dio, vi volete bene, fate una serie di cose, tutto perfetto, era magnifico. Ma noi dovremmo convivere col fatto che invece siamo una specie parassita su un sercio che gira intorno alla stella di infima categoria, in fondo al braccio di una delle tante migliaia di miliardi di galassie che ci sono nel pianeta. Sta cosa non è priva di contraccolpi. Tant'è che c'è una grande sociologa che si chiamava Hannah Arendt, che ci ha scritto un libro che si chiama Vita Attiva, che è un gran bel libro che ovviamente vi consiglio di leggere, prima o poi qualcuno leggerà qualcosa, però comunque ci dice appunto che sia quello che la bomba atomica, torniamo a bomba, hanno portato sul pianeta dei cambiamenti radicali. Perché la bomba atomica non dovrebbe essere qui. No, la bomba atomica dovrebbe stare all'interno delle stelle, che è il posto suo, teoricamente. Se sapessimo che stiamo facendo, al limite, ma come avrete, se avete visto Oppenheimer, se no ve lo dico io, loro non avevano idea di che cosa cazzo sarebbe successo. E una delle possibilità era che bruciasse tutto l'ossigeno nell'atmosfera. O che si creasse un buco nero. So se capiamo la questione. Per fortuna sono morti soltanto 200.000 persone, sti cazzi. Però capite che, no? Qui siamo davanti a una scienza che non è più la scienza di cui ci hanno parlato all'inizio. Perché la scienza di cui abbiamo parlato all'inizio, quella di tutti questi altri simpatici tipi di cui stiamo discutendo, era una cosa che era perfettamente consapevole. Newton era un altro che diceva: guardate che noi non possiamo sapere tutto, possiamo avere delle isole di certezza in un arcipelago di mistero. Che è già tutta un'altra cosa rispetto al fatto che sappiamo tutto. Quindi loro lo sapevano benissimo e sapevano anche che il processo della scienza è un processo per prova ed errore, perché tu non le sai le cose. È inutile che ci raccontiamo cazzate. Oggi quello dei campi Fregnei giustamente ha detto: io non lo so come funzionano i terremoti. Oh, vedi, alla fine uno è riuscito a dirci la verità. Non lo sai, non ne hai idea, perché è una scala che per te non sta né in cielo né in terra. Ti puoi raccontare tutto quello che vuoi, puoi raccontare tutte le attrezzature, l'imaging attraverso l'intelligenza artificiale, lasciamo stare, però insomma tutto questo te lo puoi raccontare, ma non è vero. E a un certo punto succede come l'aquila, che il conto qualcuno dopo presenza, cioè, che cazzo stai a dire te, è preciso? Tu che ne sai tu? Niente, tu dovresti stare zitto, non ne idea. Fine. Ma noi non possiamo, perché noi siamo quelli della certezza, quello è il problema. Il vocabolario con cui abbiamo preso il potere nel mondo e stiamo andando avanti da 200 anni è quello della certezza, e questo vale per tutta la questione della sicurezza, che è un termine che dovremmo togliere di torno insieme a sempre mai e a tutti gli altri, perché la sicurezza non c'è, fine. Inutile che tu mi rompi quello, ma me lo puoi garantire? No, non te posso garantire niente, manco che torni a casa stasera, tu figurati se te posso garantire qualcos'altro. E non so se avete notato, invece il registro è sempre più quello. La gente chiede certezze. Secondo voi perché? Perché gliele abbiamo promesse per 200 anni. Quello è il problema. Quindi abbiamo innescato un processo che non è mantenibile da nessun punto di vista, perché la scienza lo dice già dagli anni 20 del secolo scorso, come vi dicevo, perché non c'è soltanto Einstein, quello è il primo, ma poi c'è il teorema di incompletezza di Gödel, ci sono tutte le questioni della teoria del caos, tutta la meccanica quantistica. Che ti serve? Un grafico? Pare di sì, perché non capisci, sei de coach.
Non parlare della materia sicura.
La vedo, stavo cercando di evitare, ti vedo a disagio. Ah, ok, perfetto. Il linguaggio corporeo mi dice cose un po'. Mi sembra che ci voglio scappare, per favore, no, che sto a fare qui. Okay. Allora, due cose, ci siamo fin qui? Ho un modo di insegnare un po' particolare, se avete notato, per cui se va a fatica troppo ditemelo. Ok, allora parliamo di due cose interessanti. L'atomo. Che vuol dire atomo? Oh, che vuol dire individuo? Non è che ci abbiamo una qualche forma d'ossessione su sta storia noi, perché potremmo sospettarlo, no? Noi cerchiamo l'atomo da i primi, Anassimandro, Anassagora. Siamo tutti così poi, Anassimene, Anassimandro, Anassagora, chissà perché, deve essere stata una famiglia di gente o tutti disturbati. Vabbè, comunque, ad ogni modo, cercavano gli atomi. Perché cercavano gli atomi? Perché Epicuro cercava gli atomi? Perché ci abbiamo questa ossessione con l'atomo da noi, dall'alba del tempo? E ci avviciniamo al mio adorato Eraclito. Ma ci arriviamo con calma. Perché l'atomo viene percepito come il minimo fattore da controllare. È la minima unità di composizione del reale che una volta che ce l'ho posso fare reale come mi pare. Come l'ego. Questo è il punto. Noi stiamo cercando l'atomo perché siamo essenzialmente insicuri e incerti. L'atomo è una forma di ancora di salvezza, è il piedestallo, è la base dalla quale cominciare finalmente a fare le cose sul serio. Scopriamo l'atomo ed è un casino totale, perché attraverso l'atomo arriviamo al mondo subatomico, che teoricamente doveva esserci, perché l'atomo doveva essere una cosa ferma, chiusa, tranquilla, no? No, l'atomo è un cazzo di finimondo, ti porta in mondi dove non capisci più niente, dove le particelle compaiono, scompaiono, ci sono, non c'erano, boh, non lo so, si generano, si controgenerano, la realtà esiste, non esiste, non lo sai. La teoria del caos e la meccanica quantistica sono un finimondo, e ancora oggi la gran parte di quelli che studiano non sa che sta facendo, ci prova, perché bisogna dirlo, prova ed errore, l'idea è quella, ma non abbiamo idea di che accada lì, né se quello serva o non serva, perché voi forse questo non lo sapete, ma la meccanica quantistica non è coerente con la relatività di Einstein. Quindi noi siamo a un punto in cui, dopo aver fatto tutte queste storie sulla certezza del sapere, eccetera, abbiamo una teoria che vale per il sovratomico e una teoria che vale per il subatomico che non si parlano. Ed è un po' un problema. Abbiamo cercato di tenere questo subatomico là sotto perché lì, tutto sommato, chi se ne frega, no? Insomma, possono fare più o meno le cose come ti pare. Ma lì ci sono delle cose che a noi ci mandano in cortocircuito, no la produzione del sapere, ma proprio la testa, perché nel subatomico esiste un fenomeno che si chiama entanglement, tanto per dirne una, sapete che vuol dire? Avete mai sentito parlare dell'entanglement? L'entanglement probabilmente è uno dei motivi per i quali noi siamo noi, tanto per dirla così. Ma è un fenomeno per il quale alcune delle particelle hanno un particolare legame per il quale alla variazione di una risponde l'immediata variazione dell'altra, anche se quella sta a 30 anni luce da un'altra parte. Quindi l'entanglement nega completamente qualunque tipo di causalità lineare, di legame temporale, l'ira di Dio. E ci stanno facendo i computer e ci fanno i sistemi di crittografia, quindi cioè, non è che me lo sto inventando io, ragazzi, è una più che verificata esistenza dell'entanglement. Con l'entanglement puoi fare una serie di ragionamenti per i quali tutto è connesso in questo modo, che guarda caso è quello che dicono gli Hindu da 5.000 anni, senza aver rotto i coglioni costruendo tutta una serie di acceleratori e particelle, eccetera. Mi è servito, lo sapevano. Quindi questo può essere interessante. Perché vi dico che ha a che fare con noi? Perché noi siamo un mistero, ragazzi. Vi do sta brutta notizia. Voi siete composti da 90 trilioni di esseri viventi autonomi. Non so se ve l'avete mai posto il problema, ve lo dico io. Di questi 90 milioni, più o meno la metà, non sto a vedere, sono batteri, virus e altri ospiti. E il resto sono cellule, le famose cellule del nostro corpo. Le cellule del nostro corpo sono esseri viventi autonomi, che infatti hanno un ciclo di vita completamente diverso dal nostro, come ben saprete. Quando ci lamentiamo, dice, oh, c'ho 60 anni tipo io ogni tanto, no? Di qua e di là, la risposta dello scienziato competente, ma il tuo corpo c'ha al massimo 10 anni, perché entro 10 anni noi cambiamo tutte le nostre cellule. Alcune le cambiamo in pochi mesi, alcune le cambiamo più a lungo, altre non le cambiamo, anche se su questo non so tutti convintissimi che sarebbero cellule nervose, se ne sta cominciando a discutere.
C'è già delle teorie.
Che non so, le conosco bene quasi tutte, nessuna prova scientifica, non sai che... Chi se ne frega delle prove scientifiche, se posso dire. Ad ogni modo, di fatto, il problema è questo. Allora, la domanda banale è: come diavolo è possibile?
Dal fattore di crescita dei neuroni hanno cominciato a studiare perché c'è questo fattore di crescita che non doveva esserci.
È tanto per cambiare, ma quello è un continuo. Vabbè, ad ogni modo, il problema che vi chiedo è: com'è possibile che 90 triliardi di esseri viventi riescano a farvi sentire uno? Com'è possibile che 90 miliardi di esseri viventi, di cui la metà del tutto liberi di fare quello che cazzo gli pare, perché sono batteri, quindi non c'hanno a che fare con noi, sono quelli con l'elmetto bianco quando bevete Activia, non so se ne presenti, ecco, quelli. C'è poco da ridere, ragazzi, torna tutto, è quello il bello della questione. Allora, quelli ti metti l'elmetto bianco e sono simpatici, quell'altro invece prendi a mucchina e stermini, ma tu ce l'hai comunque quei 40 triliardi in giro, che ti servono perché ti tengono la pelle in ottime condizioni, i capelli, le unghie, la digestione, Dio, lasciamo stare. Allora, come fa tutto questo enorme quantitativo di vita a essere uno? Come faccio io a dire sono io? Cioè, voi vi rendete conto, noi parliamo di sapere le cose e non sappiamo un cazzo. Perché l'ecosistema so io sono un ecosistema, perché quei 50 miliardi o triliardi di batteri vivono dentro di me come io vivo qua fuori, uguale. E questo i vecchi ermetici avevano capito benissimo, perché dicevano come in alto così in basso, le tavole di smeraldo, parlavano tutti quelli che l'hanno presi per il culo per anni, già ancora te Aleister Crowley, tutti i maghi, le cose, sì, ridete, però intanto guarda caso queste sono cose che loro sapevano benissimo. Allora la domanda è: come diavolo è possibile che tutti questi triliardi di esseri viventi siano coordinati al millesimo di secondo? Tramite l'entanglement. Cioè, abbiamo la soluzione. Come fanno gli stormi di storni, gli stormi di storni che sembra, no? Che ci ha vinto il nostro collega della Sapienza, ci ha vinto il Nobel recentemente. Come fanno a muoversi in modi che tu li guardi e dici come cazzo è possibile? Ecco, appunto, come fanno? Ci sono una serie di cose, come diceva il buon Shakespeare, Orazio, nel mondo, che sono molte più di quelle che sogni la tua filosofia. E Shakespeare usa il verbo sognare, non a caso, non è quelle che sa la tua filosofia, quelle che sogna la tua filosofia. Carina come cosa. Quindi, di fatto, come vedete, noi siamo problematici, noi facciamo finta di capire di che parliamo, ma non abbiamo idea, no? Perché noi siamo un equilibrio costante, siamo un mondo, siamo un universo, e andiamo girando, e ci sembra adesso è tutto normalissimo, no? Perché so io che, di che parli, la polvere a casa tua sei tu, la forfora che c'è sulla giacca sei tu, tutto quello che hai eiettato nel tempo sei sempre tu, come funziona questa cosa? Come fai a pensare di non avere nessun rapporto con l'ambiente se sei ambiente? Comincia a essere, no? Uno spunto di riflessione piuttosto interessante. D'altro canto, ci dice Cartesio che invece il problema non si pone, perché tanto quei 90 triliardi sono materia, funzionano più o meno come un robot. Tant'è che Galimberti, se non sbaglio, parla della visione cartesiana dicendo che gli animali e il vivente, secondo lui, sono pezzetti di spazio, che è bellissima come frase. E poi ti spiega perché puoi prenderli e farli vivere dentro le aziende di allevamento intensivo in modi che io credo debba servire un inferno ad hoc, perché abbiamo fatto delle cose, stiamo continuando a fare imperterriti delle cose che, come dire, sono assolutamente necessitanti di un inferno, non c'è un modo diverso per espiarle. Ad ogni modo, insomma, ecco, succede questo, vedete, no? Perché un'altra delle conseguenze di quell'impostazione è proprio il fondamento della scienza, perché questo è un opt-out, ma anche quest'altro è un opt-out. No. La scienza si fonda su questo, sul fatto che io osservo l'esistente fuori da me e lo posso valutare, calcolare, misurare, sfruttare e manipolare senza nessun tipo di feedback, senza nessun tipo di ritorno. Ora, la meccanica quantistica nega esattamente questo, come forse saprete, no? Perché il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che tu non puoi sapere contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella, perché quando la guardi la influenzi. Cazzo, come si fa? Qui eravamo rimasti che non succedeva. No, che io posso studiare il mondo, sta lì, io sto qui, guarda un po' i casi, come ritorna perfettamente alla questione, no? La res cogitans osserva la res extensa e non c'ha assolutamente niente a che vedere. No, certo, come no. Tant'è che poi ti respiri l'immondizia, ti bevi l'acqua col mercurio e tutte quelle cose lì, perché sei perfettamente idiota e te lo meriti. Quindi il discorso del soggetto-oggetto, per esempio Simmel l'aveva già messo seriamente, ma dico Simmel perché lo conosco bene, ovviamente era già stato criticato per altri versi, ma dice Simmel: e quando io penso a me stesso che succede? Boom! Cortocircuito. Sono soggetto o sono oggetto? No, parliamone. Quando io mi penso, come faccio a mantenere in piedi quella stronzata del fatto che c'è separazione dal soggetto e l'oggetto? E quando io penso alla mia moglie, o penso a un mio amico, o penso a voi? Nessun tipo di feedback, nessun tipo di rapporto, cioè siete cosa? Dei cyborg? Neanche. Dei robot? Non regge. Semplice. Facile. Però il problema, come dicevamo, è che se cominci a mettere in dubbio questo, non regge più niente. C'è un effetto domino che te si porta via, che è esattamente quello che sta accadendo. Tant'è che uno dei problemi, come dicevamo per la tua tesi e tutto il resto, è che la gran parte del disagio di cui tutti parlano, perché ormai è diventato normale, non viene dalle specifiche misure, viene dal fatto che ci sta crollando il mondo intorno, ma sul serio. Cioè tutto quello che pensavamo sarebbe stato certo, perenne, stabile, è tutto per aria. Oggi non c'è niente di intero. Tant'è che uno dei miei nuovi saggi, non so se uno di quelli che vi darò, comincia con una citazione di Jim Morrison che dice: "Everything is broken up and dances", tutto è rotto e balla, è tutto a pezzi e balla. Quello è che sta accadendo, è quello che ho capito negli anni 70. Quindi ci vuole, basta avere un attimo di percezione per vederle le cose, stanno lì da un po', è un po' di tempo che andiamo avanti.
Anche sulle sostanze, insomma.
anche le sostanze aiutano, per carità, però non è casuale che tutte le culture usino le sostanze tranne noi che ci andiamo a sbattere, ci andiamo fra i frontali con le sostanze, gli altri ci imparano e noi ci ammazziamo. Sarà pure questo un problema. Vabbè, ad ogni modo, capite, come dicevamo, che la situazione è piuttosto complessa, che nel momento in cui cominci a prendere la scienza, che dovrebbe essere quella che dovrebbe aiutarti, e ti accorgi che la scienza ti sta dicendo delle cose che sono completamente fuori dai paradigmi della comprensibilità attuale, quindi è la stessa scienza che sta facendo la famosa rivoluzione di Kuhn, no? Perché la meccanica quantistica è altro, anche se si stanno ammazzando per cercare di farla rientrare pure quella nell'ordine, perché è ovvio. La domanda, quindi, tornando a quello che ci siamo detti fino ad oggi, è: che succede quando le cose non vanno come dovrebbero? Perché ci interessa, ci stiamo fino al collo. Allora, dice Kuhn, quando è che la produzione normale del sapere salta? Salta quando cominciano a presentarsi delle anomalie. Qualcuno di voi si ricorda che cosa? Adotto il femminile senza volervi male, ma mi pare il minimo.
Io non ho usato la discrepanza.
Non so, fateci caso, ma d'altronde che devo fare mai? O l'altra sera sono andato al ristorante con mia moglie, entro e c'erano solo donne in birreria. Sono rimasto cazzo. È arrivata la birraia con una mia amica, gli ho detto: senti, ma che hai fatto uno sconto gender stasera? Dice: no, c'è la Champions. Volevo morire. Cioè non c'era un maschio in giro, uno. Solo io. Infatti mi hanno guardato come di questo, che cazzo sta facendo?
Non era la Champions in birreria.
No, erano quelle che non ne fregava un cazzo della Champions, ringraziando Dio, ma c'erano loro e Dio, fine, tutto il resto stava a guardare. Vabbè, facciamo questo. Allora, le anomalie. Come succede questa cosa? E qui ci sarebbe da chiamare in causa pure un tale Popper, non so se questo nome abbia attraversato il vostro orizzonte cognitivo. Beh, sono contento. Allora, che succede? Vi faccio uno schemino qui. Chi era l'Action Plan? Sabina?
Buonasera, grazie.
Ah, ok, vabbè, allora chi se ne frega. Allora, diciamo che a un certo punto c'è... Non li faccio gli assi cartesiani. Questo è lo spazio gestito dal paradigma. Ok? Qui valgono quelle regole. Perché, valgono da qualche parte queste regole, ci abbiamo costruito. Cioè, non è che... No? Allora, lì va bene. Allora, bene, faccio le cose all'interno del suo spazio e comincio a sentirmi molto figo. E quindi cos'è che c'è? Ma io posso arrivare qui. No? E ancora qui, continua a andare bene. Cazzo, e lì comincia ad avere le botte di megalomania che noi sono. E quindi io dico, sai che c'è? E qui cominciano a capitare cose che non... No, non va più bene. Che faccio io? Dice Kuhn, quando incontri un'anomalia dovresti rivedere il paradigma ed eventualmente passare a una fase di scienza rivoluzionaria per cui ne fai un altro, che magari sia in grado di spiegare le anomalie. Però, come abbiamo appena finito di dire, non è una cosa così astratta la conoscenza. La conoscenza ha delle ricadute, no? Tipo, avessi scoperto la batteria a idrogeno 50 anni fa, ma l'avrebbero acquistata mettendola in un cassetto, oppure ci avremmo fatto le macchine per evitare di bruciare tutto il petrolio del pianeta?
Avrebbe ammazzato l'inavvettata,
vedi?
E preso.
Quindi, avremmo risolto il problema dell'anomalia.
Sì.
Allora, che succede? Le anomalie sono dei fatti inspiegabili alla luce del paradigma. E qui vi racconto una storiella che dovrebbe alleviare un po' la questione. Allora, io continuo ad essere un fan di Lovecraft. Non so se qualcuno di voi ha mai letto niente di Lovecraft. Bene. Che è stato uno dei più grandi scrittori del XX secolo. Diciamo che il suo modo di scrivere ha molto a che fare col problema del paradigma, e lui si ispirava a un tizio che, ma non mi ricordo più come si chiama, perché appunto l'età chiede, nonostante 10 anni, ha un suo prezzo, che però aveva scritto una cosa che si chiamava Il libro dei dannati. Il libro dei dannati lo trovate. Questo tizio che ha scritto Il libro dei dannati cosa ha fatto? Ha notato che nelle riviste scientifiche del tempo, nelle ultime pagine, c'erano sempre dei trafiletti che riguardavano delle anomalie: piogge di rane nel Kentucky, manifestazioni non meglio chiarite di certo genere, eccetera, eccetera. E quindi ha cominciato a mettere via questi piccoli trafiletti che stavano nelle pagine in fondo, ed erano dei piccoli trafiletti, guarda i casi. E ci ha scritto 4 volumi di eventi riportati da riviste scientifiche non spiegabili alla luce del paradigma. E l'ha chiamato Il libro dei dannati. perché erano tutti eventi che erano lì, ma scritti piccoli in fondo, chi c'è da caso? No. Lo diciamo, per correttezza abbiamo detto, però non ha letto nessuno. Ecco. Quindi il libro dei dannati è uno dei modi attraverso i quali si ovvia alla questione delle anomalie. Non ne parli. Oppure se ne parli, dici che è l'eccezione che conferma la regola, che è colpa di qualcuno, che è un malfunzionamento dell'apparecchio. So se avete sentito queste frasi in giro, guarda un po' i casi anche lì, della vita, perché non puoi dire che non funziona quello che tu.
No, perché io sull'eccezione conferma la regola è dalle elementari che ci ammazzerei qualcuno.
Vabbè, ho capito, ma è una strategia come tutte.
Ma lo decido io che è un'eccezione.
È una cosa che non si conforma alla regola, è un'anomalia e quindi è un'eccezione.
Non vuole nulla.
Lo so.
Se è un'eccezione, non è una regola, che non c'è conferma. Io decido che quella è un'eccezione e quella è la regola, vuol dire che se è un'eccezione, allora è pari alla regola. Ma è una decisione mia, allora posso dire dato conferma il Grest porcellanato.
Ma non è vero, perché da un certo punto di vista è una frase che dà spazio all'incertezza.
Sì, ma sulla frase.
Ah, certo.
L'ho inventata io, cioè, in realtà non ha significato, cioè sono io che mi sono dato quella posizione.
Sì, diciamo che sono delle scappatoie linguistiche per salvare esattamente questa situazione. Però di fatto il problema rimane, quelle sono anomalie. Quindi che facciamo? Non so se vi ricordate Ice Age, quando c'è quello sulla diga che comincia a mettere le dita nei buchi e mano a mano gli scoppia. Ecco, più o meno noi siamo in quella situazione lì. E quindi il problema è questo, come faccio ad affrontare queste anomalie? Perché se devo prenderne atto dovrei dire, ragazzi, come diceva lui, abbiamo sbagliato tutto, ma vediamo che succede. Non è così semplice, visto il, perché ormai siamo nel famoso too big to fail, non possiamo più dire una cosa del genere dopo che ci stiamo giocando sopra 300 anni di qualunque cosa, però abbiamo dei seri problemi.
Dire che i costrutti sociali che abbiamo si basano su questo cerco.
Certo, quello è il dramma, cioè, il dramma totale della questione è lì,
cioè,
esatto.
Ci troviamo gente come nei film degli americani quando arrivano gli alieni, che corre in macchina, si schianta sul muro, si ammazzano.
Ma quello è molto peggio la questione, perché il problema è che, come forse comincerete a intuire, visto che io faccio il sociologo, tutto questo è ciò con cui noi abbiamo fatto le istituzioni della modernità. Quindi è un problema. Perché quello di cui parleremo noi in questo corso è il fatto che la rappresentazione dell'umano con la quale stiamo lavorando è totalmente sbagliata. E oggi come oggi è diventata dannosa, perché non è in nessun modo realizzabile. Che noi non siamo razionali nel modo dell'oggi. Il razionale dell'oggi è un razionale astratto, un razionale strumentale, un razionale finanziario. E noi non siamo così. Non siamo mai stati, ma prima era un razionale un po' più, come dire, c'era un po' più di spazio di manovra. Oggi no, oggi siamo in un tritacarne, perché si pretenderebbe da noi che fossimo altro rispetto a ciò che siamo. E quindi ti chiedi perché la gente non va più a votare? Perché la democrazia è stata concepita da gente che ragionava in termini razionali. E non c'è nessuno più che è razionale così. Quindi ci sono rimasti soltanto quelli che la usano per motivi strumentali, quelli che la usano per motivi economici, quelli che la usano come salvaguardia, ma non c'è più niente di quello che avrebbe dovuto esserci, perché quell'uomo lì non esiste. L'uomo moderno, che era razionale, capace di valutare le cose, competente, non c'è. Viene da là, è uno di quelli di cui aveva parlato Cartesio, è il cogito ergo sum, ma noi non siamo così. Quello è il dramma totale della questione, quindi non funziona più niente ed è il motivo per il quale c'è quest'ansia, perché improvvisamente noi ci siamo accorti di non essere quelli che pensavamo di essere per 300 anni, che sarebbe lo sto grande percorso, però per noi lo sono e non sappiamo più come fare, tant'è che se guardate in giro trovate libri, canzoni, film, tutti che si chiedono che vuol dire essere umano. Guarda un po', esatto, che vuol dire essere umano? Parliamone, perché qui non valgono più le risposte. No? Quello che ti dice, ma com'è possibile che lasciamo morire centinaia di migliaia di persone in fondo al mare? Com'è possibile che questi fanno la guerra e pieno di ragazzini si riportano? Com'è possibile che quelli non li facciamo, li guardiamo morire? Ma com'è possibile? Domanda, buona domanda. Com'è possibile? Che cos'è essere umani? È vendersi l'anima al diavolo giorno per giorno oppure sentirsi delle merde perché c'è questo tipo di cosa che continua ad accadere tutti i giorni e non riesci più a guardarti allo specchio pure se non è colpa tua? È un po' un problema serio. Però ci volevo arrivare per, come dire, per step, più o meno. Poi dopo vedremo. Ad ogni modo, l'anomalia. Come faccio?
Sì, certo.
Allora, noi abbiamo attualmente una serie di anomalie, non so manco più come definirle. Sapete che è stata mandata nello spazio una missione che si chiama Euclid, se non sbaglio, recentemente. Perché hanno mandato Euclid nello spazio? Così, gli annava, no. So, milioni e milioni di euro, quindi un motivo ci sarà. Il motivo è che vanno cercando la materia oscura. Io non avrei voluto parlarne, ma visto che mi si provoca, io poi... Ed è l'anomalia proprio del momento, no? Perché voi forse non lo sapete, ma noi abbiamo scritto delle regole, delle formule, delle equazioni che descrivono l'universo. Già questo, no? Piallo accompagnarlo in un manicomio, diciamo, perché mettete qui da una parte, sta zitto. No, lo abbiamo fatto e ci stiamo proprio, no? Siamo convinti. Allora, c'è un problema, non tornano i conti. Quanta materia manca perché tornino i conti? Il 95%. Ora, chiunque si presentasse da qualche parte e dicesse: guardi, ho trovato la verità, però manca il 95% dell'ingrediente principale, tu gli diresti: vai insieme a quell'altro nel manicomio e zitto. Noi no, cerchiamo la materia oscura.
È una recidiva.
Perché non solo siamo convinti che i conti sono quelli e devono essere quelli, fine, ma siamo anche riusciti a usare tutto il repertorio dell'immaginario, perché è ovvio, e abbiamo fatto diventare sta mancanza una specie di affronto nei nostri confronti da parte dell'universo. Perché tu te la vedi la materia oscura che è nascosta dietro la galassia e te fa così, dice, capito? Lo fa apposta perché non mi fa tornare i conti, non è che sei tu che sei un coglione, è l'universo che si è nascosto. Allora noi abbiamo non so più quanti miliardi di galassie là fuori, che sono tante, a casa mia no, un sacco di roba, ecco, quello è il 5% dell'esistente, ma il 95% si è nascosto talmente bene che sono 30 anni che non lo troviamo. E ci abbiamo speso milioni di euro. Quando hanno rifatto il maledetto acceleratore del CERN di Ginevra, che tutti ne parlano come se fosse sta cosa, io ogni volta ho una specie di colica, perché hanno speso non so più quanti milioni di euro e gli hanno detto perché? Perché stiamo cercando di trovare la materia oscura. Cercando di trovare. L'immortacci tua te viene da dire. A me non mi danno 500 euro per offrire il caffè a uno che viene a parlare a voi, ma a lui danno i milioni di euro per cercare la materia oscura. Ora vogliamo parlarne del paradigma o no? Perché questo è il problema, dimmi.
Questo è il video a pro di conto, cioè la materia oscura, no? Scoprire quell'altro 95% a pro di conto, cioè
del fatto che c'hai ragione. Perché se questa cosa non funziona a tutti, è chiaro, perché qualcuno piano piano chiede conto, dice: ma oh ragazzi, sta materia oscura, se non funziona la materia oscura, non funzionano quei conti, quindi non funziona il primato, non funziona la scienza, casca tutto.
È anche sbagliato,
capito?
Viene messo in crisi tutto ciò che c'è alla base.
Certo, è una specie di effetto domino, tu butti giù una cosa e cascando quella, il famoso discorso del too big to fail è quello: perché non possono chiudere certe banche? Perché il sistema va a puttane. Perché non possono crollare questi assunti? Perché ci abbiamo giocato sopra tutto. Ci abbiamo giocato i Nobel, ci abbiamo giocato i milioni, ci abbiamo giocato le promozioni, ci abbiamo giocato la censura, tutto. Noi siamo quelli che sono in grado di controllare le cose nel dettaglio, tant'è che abbiamo visto benissimo la pandemia, abbiamo visto tutto quello che ha seguito la pandemia, abbiamo 45 crisi in 10 anni, però siamo quelli e continuiamo a far finta di esserlo. E pur di poterlo dimostrare siamo disposti a saltare davanti al ridicolo più totale, perché ragazzi, chi altri mai accetterebbe uno che si presenta e dice: sì, ma tutto, guarda, ho capito tutto, però mi manca il 95%, i calci in culo non finirebbero più, questi no, noi andiamo a cercare la materia oscura, e so 30 anni che la cerchiamo e non la troviamo. Allora, se è il 95%, no, sarà da cocciatore a inciampare o no? Perché la materia oscura, secondo noi, sta da un'altra parte, non si sa perché. Non so se capite quanto siamo fuori di testa, che questo è perfettamente coerente con quel modello. È sempre da un'altra parte, però se c'è il 95% di questa materia oscura, io dovrei camminare ogni tanto, oh, porca puttana, mi sono rotto un ginocchio sulla materia oscura che era nascosta qui e mi stava... No, non la troviamo da nessuna parte. Ma manco, cioè, questo coso dovrebbe esplorare, mi pare, 18 miliardi, a parte, insomma, so dei numeri che diventano ridicoli pure loro per certi versi, non so se avete visto Guerre Stellari, quello di Mel Brooks, che a un certo punto diceva velocità ridicola, ecco, praticamente siamo lì, no? Ecco, perché non sta né in cielo né in terra. Allora tu vai a vedere, adesso hanno fatto questa serie sull'universo su Sky, la sono andata a vedere apposta, Ed era tutta una fanfara sul fatto che finalmente sta cosa avrebbe scovato la materia oscura, che avremmo capito come funziona il sole, che adesso c'è questa rete di notte. Hanno fatto tutta una serie di teorie che sono bellissime. In un romanzo fantascientifico sarebbe una meraviglia, peccato che invece non ci costano milioni di euro ogni volta. E sono tutta questa griglia di luoghi con degli snodi nei quali la materia oscura fa delle cose che non c'è. Non l'ha trovata nessuno. Però già sappiamo come opera. E guarda caso sta griglia c'ha un look estremamente cartesiano, pure lei, strano. Quindi capite che, ecco, il problema del paradigma è questo. Tu te venderesti l'anima al diavolo pur di mantenere tutto il sistema, perché tutto il sistema vuol dire l'industria dell'elettricità, l'industria dei trasporti, l'industria dell'automobile, il modo in cui facciamo alimentazione, tutto.
Ma scusi, questa cosa qui mantiene il sistema nel senso appunto del costrutto, diciamo, che gestisce a vario titolo,
certo,
il mondo, no?
Beh,
quindi è paragonabile al costrutto che gestiva il mondo nell'anno 1000, dove io vedo una luce e ci parlo, che se lo faccio oggi mi fanno un TSO, mm-hmm, e allora è diventato un santo.
Certo, ma poi secondo te perché Bellarmino voleva assolutamente far sta zitto Galileo Galilei? Lo sapeva benissimo Bellarmino che c'aveva ragione.
Sì, sì, sì.
Capito, però se avesse dovuto, poi la Chiesa avrebbe perso il potere. Guarda un po' la Chiesa dove è finita, con un vecchietto simpatico che parla e nessuno sa un culo, scusatemi il francesismo, però purtroppo è questo, no? Perciò rispetto al signore di questa terra che era prima al tempo del sistema tolemaico, oggi il Papa è un personaggio di colore folcloristico che va in giro, basta, fine. Ecco, quindi dategli. Tu fai la scoperta, non fai la scoperta, dai, è un paio di secoli, posto che ce l'abbiamo, ma io dubito, in teoria, e questo sistema non c'è più. Allora, quelli che oggi stanno pascendosi di questo sistema in un modo che è assolutamente fuori da qualunque esperienza precedente, non vogliono che questo accada. Semplice. E quindi fanno tutte queste cose che sono scene, perché voi dite, ma chi? Voi non lo sapevate, no? Come vedete. È tutta scena, è tutta fuffa, è tutto annuncio, è tutta messa in scena della realtà. Non è casuale che Beck parli della messa in scena della realtà come uno dei processi fondanti. Lo è sempre stato, ma oggi lo è ancora di più. Però ad ogni modo è buono per fare sì che chiunque possa alzare la mano e dica: guardate che i conti intornano. Ma come, abbiamo mandato il sistema Euclid, adesso arriveranno e ti racconta tutto un sacco di cose che sono perfettamente in tema con la logica e la dinamica dell'anomalia. Quindi noi abbiamo una serie di capacità di preservazione del paradigma, che vanno dalla censura più o meno esplicita al dossieraggio, perché c'è stato anche quello, come avrete notato se avete visto un po' dei film di cui parlavamo, anche a danno di grandissimi scienziati.
Comunque oggi...
No, pensate a Oppenheimer, pensate a Turing, l'hanno trattato in modi che sono assolutamente inqualificabili. Eppure, no? Perché? Perché la gente che aveva dei dubbi. Oppenheimer ci ha messo un po' a farsi venire i dubbi, però a un certo punto ce l'aveva.
Un po' di più,
oggi sì, perché il sistema è chiaro, perché...
Allora,
io non credo che avrei potuto fare queste lezioni fino a qualche tempo fa. Devo essere onesto. Fino a qualche tempo fa io parlavo e non mi sentiva nessuno. Poi pian piano abbiamo cominciato a trovarci in tanti, e poi c'è una bibliografia della Madonna, come vi ho appena accennato, ormai di gente che comincia a dire: ragazzi, dobbiamo rivedere le cose perché non va. E siccome non va tanto, il rischio concreto è che noi ci estinguiamo. La sesta estinzione di massa è alle porte. E lo dicono quasi tutti oramai, lo dicono gli scienziati, lo dicono gli... E per noi è una certezza, secondo me.
No,
però,
cioè, è quello che plausibilmente deve accadere.
Ma cioè, lo so, ma in gran parte secondo me deve accadere per colpa nostra. Sto
sì, ma secondo me
sì, probabilmente sì, ma gli abbiamo dato una bella mano. Ad ogni modo, detto questo, siccome non è io tendo a fare un po' questo discorso, siccome l'effetto caos, l'effetto farfalla esiste, allora può darsi che capiti qualcosa che ci salva la catena. Io me lo voglio augurare, perché se non ricorriamo all'effetto caos, secondo me ci sono grossissime possibilità. Che cos'è l'effetto farfalla, tanto per tornare al caos, parlare un attimo di cose interessanti?
Quel fenomeno attraverso il quale la battere degli ali della farfalla fa accadere qualcosa avendo enorme da un'altra parte dell'universo, del mondo.
Ok. Allora, a parte il fatto che è una bella frase e quindi rimane impressa, ma che significa di fatto? Perché è importante questa cosa? Sì, e soprattutto no, nel senso che sono correlati ma non sono proporzionali. Il problema dell'effetto farfalla è esattamente questo. La teoria del caos apre ad una serie di ragionamenti che sono contrari alla normale prospettiva scientifica, tanto per cambiare, come dicevamo. Ma perché? Perché la prospettiva scientifica ci dice, si fonda sulla logica dell'esperimento. Bei tempi quando facevano gli esperimenti, adesso li facciamo più e facciamo saltare bombe atomiche. Però il che significava cosa? Che tu semplificavi il fenomeno che volevi studiare scegliendone alcuni aspetti significativi. Uno dei punti sui quali non ci concentriamo abbastanza è il criterio di scelta. Cioè, quali sceglievi dei parametri per il laboratorio e l'esperimento?
Quelli che ti interessavano.
No, questo sarebbe un criterio molto bello, ma non accettabile perché non è oggettivo. Sceglievi quelli che presentavano un più alto tasso di variazione. Perché l'idea qual era? Che a piccole variazioni corrispondono piccoli effetti. Per cui io dei 35 aspetti del fatto che voglio investigare non ne posso tenere 35, ne devo scegliere 15. Quali prendo? I 15 che hanno delle variazioni più significative. Perché? Perché ragiono sul fatto che ci sia proporzionalità tra la variazione e l'effetto. Ok? Ci siamo fin qui? E questo è il criterio normale della conoscenza scientifica. Che si fonda però su questo assunto di buon senso, che una cosa che varia poco me ne frega un cazzo, una cosa che varia un po' di più mi interessa. Quando mi arriva la teoria del caos, che mi dice che basta un batter d'ali di una farfalla in Brasile perché accada un ciclone in Giappone, questo discorso non vale più, perché magari dei famosi 35 parametri, in quei 20 che non mi servivano, ce n'era uno che variava poco, però con quella variazione scombinava completamente tutto il quadro.
Questa parte dell'individuazione della massima variabilità era legata forse anche a concetto di fisica del tempo,
la fisica meccanica, se non caccia la palla, quella fa 30 metri, se un grosso caccia la palla, esatto,
quindi,
quello è il problema, però capite che il discorso è quello, purtroppo i nostri assunti che erano anche di buon senso sulla costruzione del sapere scientifico, il sapere scientifico stesso ci sta dicendo da anni che sono sbagliati. Allora va bene fino a un certo punto, perché è chiaro che nella gran parte dei casi, come vediamo, le cose funzionano. Ma questo non vuol dire che ci sia una qualche garanzia che funzionino sempre. Non so se avete sentito la famosa storia del batiscafo che andava a cercare il Titanic qualche mese fa, che sono morto in 4. Appunto, 5 volte è andata bene, la sesta si è rotto. Guarda un po', perché? Perché c'erano dei conti che non tornavano, giusto appunto. Quello è il punto, non so se mi spiego. Quindi non vi sto dicendo che il sapere scientifico è sempre sbagliato, perché mentirei, è ovvio che non è vero. Ma il sapere scientifico ha una soglia di errore molto più alta di quella che noi ci raccontiamo e della quale siamo consapevoli. Tanto per dirvene una, che è di un altro corso ma può essere utile, il successo medio di un farmaco, per come te lo vendono, è del 30%. Cioè il 30% di coloro che prendono quel farmaco ha gli effetti che vengono venduti.
Basta il 30% perché sia autorizzato.
Non a caso, perché no, la zappa sui piedi. E questo parleremo della definizione dei rischi, perché fa parte di questo discorso. Però tutti gli altri 70 sono quella sfilza inaudita di cose che leggete sul bugiardino. No? Perché tu vai da un parziale funzionamento a un totale nulla di fatto a tutte le possibili complicazioni che seguono. Questo perché? Perché appunto la scienza è precisa fino a un certo punto. E soprattutto ha dei parametri nella selezione, nella scelta e nella creazione delle cose che sono un po' complessi, perché non hanno nulla di scientifico. Chi è il target tipico dell'industria farmaceutica corrente? Il maschio adulto bianco. Per cui per il maschio adulto bianco funziona molto meglio. Per la femmina adulta bianca già...
Gli studi uguali.
Per il maschio adulto nero, no. so
la
se avete...
adulta nera
ancora peggio, e per i cinesi e via discorrendo, perché chiaramente siamo tutti uguali, ma abbiamo una serie di parametri e di valori non proprio uguali. Tant'è che se aveste visto Grey's Anatomy nelle ultime stagioni, cosa avreste scoperto? Che la famosa lista per l'attribuzione degli organi per trapianto, guarda caso, è tutta costruita su tutti i parametri del maschio adulto bianco. Tant'è che quelli del maschio adulto nero, che invece sono totalmente fuori range, fanno sì che quelli non li pino mai gli organi. Benvenuti alla scienza oggettiva. Questo è il problema. Capito? Allora, cerchiamo di ridimensionare un attimo la portata delle cose, perché quel tipo di questione, quando io comincio a avere sti 5-6 casi, non è che mi fermo, io continuo. Quello è il dramma. Non prendo atto del fatto che sto perdendo le questioni, quindi dico, no, fermate un attimo, parliamo. No, io vado avanti perché la ricerca è inarrestabile. Non so se avete sentito gli appelli di quei fenomeni che hanno fatto l'intelligenza artificiale, che improvvisamente sono tutti terrorizzati. Cosa abbiamo fatto? Ma sono anni che stavamo a dire che stai a fare una cazzata. Invece insisti. Quindi abbiamo dei software che teoricamente dovrebbero essere molto meglio di noi, che sono stati compilati da persone che hanno degli evidenti disturbi sociopatici, perché nella gran parte dei casi è così, che sono tutti rientranti in un tipico modello umano, che è quello della Big Bang Theory, che finché sta in televisione va bene, se li sciogli comincia a essere un po' un problema, e noi ci stiamo affidando a questi cosi perché gestiscano i sistemi sociali più ampi. Pensate al sistema del credito sociale cinese, pensate a tutte le varie cose che stiamo mettendo in campo, al fatto che questi stessi algoritmi sono quelli ai quali vorremmo demandare la giustizia, la politica. Oh, mica pifferi. È sulla base di quello, che è da lì che viene la questione, è tutto lì. Perché come vedremo, quel discorso della res extensa, della res cogitans, pian piano è diventato sempre più coerente con i suoi presupposti, tant'è che implica cosa? Alla fine, che noi siamo in grado di trasformare il mondo in numero. E per essere precisi, manco tanti numeri, ma due soli. 0 e 1. Out. Perfetto. Il linguaggio macchina, il mondo digitale, è fatto di 0 e di 1. Non ha nessun'altra qualità se non il fatto che io lo vedo, perché non c'è, no? Adesso stiamo cercando di integrare, però di fatto rimane un esempio di colonizzazione totale della vista, della vista di tutto il mondo e tutto lo spettro sensoriale, ed è perfettamente cartesio. No, perfettamente. Quindi ci siamo fino qua, no? Ben oltre. Perciò, insomma, diciamo che, ecco, il motivo per cui poi l'ambiente ci crea dei problemi lo cominciamo a vedere la prossima volta, però cominciamo a vedere perché abbiamo creato problemi all'ambiente noi. E abbiamo cominciato a vedere perché noi dovremmo sentirci parte in causa costantemente, perché noi tra l'altro appunto pretendiamo con la modernità di essere autonomi, e non siamo autonomi neanche un po'. Quant'è che potete stare senza respirare voi? Un minuto? È già mal largo. Quindi se non riuscite a stare senza respirare per tutta la vita, ma respirate, non siete autonomi. Dipendete dall'ossigeno, dipendete dall'acqua, dipendete dal suolo, dipendete dal nutrimento, dipendete da un sacco di cose, dipendete anche dai vostri simili, ma quello è un attimo più complicato. Ma è talmente ovvio che noi pretendiamo di essere autonomi senza esserlo, perché noi siamo, penso, le persone più dipendenti del sistema, no? Della biosfera, quindi i più dipendenti siamo noi. E siamo dipendenti pure nella prassi. Quello è il bello della questione. Noi ci siamo costruiti come perennemente dipendenti, perché noi per poter vivere abbiamo bisogno di uno che c'è dall'acqua, di uno che c'è dal gas, di uno che c'è dall'elettricità, di uno che c'è dal segnale, di uno che c'è dal telefono. Tutto, ed è tutto quanto collocato dentro casa, e lì stai. E se ti tagliano qualcosa, te lamenti, soffri, strepiti, pretendi, ma non puoi fare niente. Quindi dove sta sta libertà del soggetto moderno? Che è la stessa che ci porta a pensare di poter trattare l'ambiente come se fosse una cosa qualunque, più siamo piaccarci quando ci pare. E poi dove andiamo? Sulla Luna, su Marte, tutti a ridere. Vabbè, comunque, ad ogni modo. Va bene, ragazzi, direi che per oggi